Ben ritrovati di nuovo in diretta qui su TMV Radio, sempre Lucio Marinucci in studio a Maracanã. Entriamo nella seconda ora di trasmissione, nella seconda ora di Maracanã di questo 2025. Innanzitutto non posso che non dare il benvenuto al padrone di casa, al direttore Marco Piccari, in collegamento con noi. Marco, ben ritrovato e buon anno.
Buon anno Lucio, buon anno a tutti, ben ritrovati e veramente speriamo che sia un 2025 bello per tutti. Purtroppo oggi abbiamo iniziato con questa triste notizia della scomparsa di Aldo Groppi e tra l'altro lasciami dire, poi non so adesso chi sarà in collegamento, se vorrà insomma lasciare anche un proprio pensiero, però noi abbiamo avuto il piacere di averlo avuto opinionista nella prima parte diciamo dell'avventura di TMV Radio, a Radio Monte Carlo Sport. Per un bel tratto diciamo che ci ha accompagnato, devo dire che di Aldo ho sempre apprezzato la sua schiettezza, la sua imprevedibilità, perché lui poteva andare su ogni argomento. Quando eravamo in diretta non c'era mai niente diciamo così di fisso con lui, perché poteva andare a prendere qualsiasi cosa, e ho sempre apprezzato questo, la sua schiettezza, la sua genuinità, la sua, l'essere diciamo sincero in ogni argomento, quindi volevo insomma così ricordarlo in questa maniera, perché caratterizzava sempre dei pomeriggi con le sue opinioni, qualche volta anche forti, c'erano delle critiche anche forti, devo dire che secondo me è stato veramente uno dei primi opinionisti, adesso ce ne sono tantissimi che vengono apprezzati, però lui aveva un modo diverso di comunicare, molto diciamo così diretto, non ci girava mai intorno, e quindi ho sempre apprezzato questo, e naturalmente un grande abbraccio va alla sua famiglia.
La sua famiglia è, come abbiamo detto prima, tutto il mondo del calcio italiano che comunque si è raccolto attorno ad Aldo Groppi. A 80 anni aveva l'ex giocatore, ma soprattutto ex allenatore. Intanto abbiamo anche in collegamento sia Paolo Paganini. Paolo, ben ritrovato e buon 2025 anche a te.
Ciao Paolo. Ciao, auguri. Ciao Marco.
Buon anno Paolo. Paolo Pacchioni. Paolo, ben ritrovato e buon anno anche a te.
Eccomi, buon pomeriggio, buon 2025 a tutti.
Ciao allora, Paolo, oggi doppio Paolo per noi, quindi bisogna chiamarli per cognome, altrimenti facciamo una confusione totale.
Paolo al quadrato, insomma.
Senti, posso approfittare per chiedere subito a...
Prego, se è padrone di casa.
A Paganini e Pacchioni, se hanno un pensiero per Aldo, poi magari andiamo su tutti i temi della strettissima attualità, però insomma... credo che sia giusto insomma fare un inizio di questo tipo.
Certo. Paganini. Paolo Paganini,
ma diciamo che l'identikit lo hai fatto perfettamente tu, Marco. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo anche fuori dal campo, ma lui è stato anche un nostro opinionista di punta alla Rai per tanti anni, e come hai detto te è sempre stato un personaggio schietto e un personaggio anche scomodo, e quindi da questo punto di vista è chiaro che va incontro a determinate situazioni, però era un uomo vero, e oltre che comunque uno molto competente. Dispiace assolutamente, io mi associo a un abbraccio grande alla famiglia.
Paolo Pacchioni.
Guarda, io non ho avuto la fortuna di conoscerlo di persona direttamente, ma un ricordo molto chiaro, molto nitido dei mondiali d'Italia 90. Io ho quasi 18 anni, ero un grande appassionato, un grande ascoltatore soprattutto della radio, e Aldo Groppi il primo contratto con la Rai non lo fece con la TV, ma lo fece con Radio Rai proprio in occasione dei mondiali. Era l'opinionista che affiancava in studio Massimo De Luca e Rino Icardi, che appunto gestivano queste lunghe dirette che cominciavano alle 14 e finivano a mezzanotte. Ovviamente in mezzo c'erano le radiocronache delle partite, però poi c'era anche tanto spazio per approfondire, per chiacchierare, eccetera. E ricordo che rimasi da ragazzo, da appassionato, colpito da questo opinionista che era simpatico, non era mai banale, usciva un pochino dallo schema che in quegli anni lì era, è un giocatore che può risolvere la partita ad ogni momento, cioè quello era il guizzo maggiore che ci si potesse aspettare. E quindi insomma ricordo che proprio seguivo con passione questi pomeriggi alla radio, proprio anche per la presenza di Aldo Groppi, che poi dopo venne notato evidentemente anche da Rai Sport, allora TGS credo, mi correggerà Paolo Paganini, e poi negli anni successivi, nelle stagioni successive, poi arrivano a Tisolo Minuto, a Domenica Sportiva, eccetera, anche con questa sua vena di polemista, che comunque aveva il merito anche di accendere le trasmissioni. Ma Ecco, forse l'ultimo Groppi era uno che ormai si sapeva che doveva fare polemica, quindi la faceva prescindere. Invece mi piace ricordare proprio il primo Aldo Agroppi, che era veramente sincero, spontaneo, come avrebbe chiacchierato con gli amici del bar di Piombino dove stava.
Ed era giusto dedicare un ricordo, insomma, anche alla figura di Aldo Agroppi.
Guarda, mi posso rilassare velocemente a quello che ha detto prima Paolo Paganini, perché penso che quando ha detto che era anche un personaggio scomodo, proprio anche per questo, cioè lui, Paolo, non so se vuoi aggiungere qualcosa, però insomma in diretta era un po' difficile perché non sapevi mai dove andava a parare, insomma questo era, ora io lo definivo imprevedibile, poi una sorta di fantasista che veramente non sapevi dove andava. Ecco.
È vero, assolutamente, cioè era ingestibile, però proprio per questa sua ingestibilità non diceva mai cose banali e di conseguenza poi molti non erano d'accordo, altri lo erano, però non è che tu avevi una persona in studio che diceva cose scontate, quindi anche se tu dovevi intervenire, intervenivi comunque suffragando quel qualcosa in più che ti dava, perché lui comunque ti dava un qualcosa in più come opinionista, non era uno di quelli scontati.
È vero, è vero.
Certo, non si faceva sicuramente 0-0 in questo senso. Dicevo, comunque giustissimo ricordare dunque la figura di Aldo Agroppi come allenatore, ma anche appunto come opinionista. Detto ciò, Marco, insomma, ci sono veramente tanti temi da andare a trattare, perché prima abbiamo parlato di mercato, degli incroci che potrebbero esserci, più avanti ci sarà il derby, però l'immediata attualità impone di parlare
di
questa Supercoppa.
Un po' di manovre di mercato,
Paolo. Andiamo sul mercato, dai.
Paolo, perché insomma la Juventus, perché ci dobbiamo aspettare grandi manovre? Juventus sta volgendo tanti nomi che vengono accostati, adesso c'è questa situazione anche di Zirkzee che è molto da monitorare, perché lì c'è una situazione di difficoltà nell'ultima partita, insomma sostituito, fischiato, criticato, la stampa inglese lo ha definito il settimo peggior acquisto del Manchester United, insomma momento difficile, potrebbe aprirsi un varco per lui a gennaio?
Guarda Marco, noi l'avevamo detto in tempi non sospetti, se ti ricorderai, avevamo parlato di Zirkzee e di Tomori. Perché? Perché comunque erano e sono due profili pronti per gennaio, ma anche già in una logica di prospettiva sulla Juventus. Perché Tomori, la linea di Thiago Motta e di Giuntoli è quella di ricostituire il tandem che aveva fatto molto bene al Milan, Kalulu Tomori. Zirkzee è il pupillo di Thiago Motta, ma al di là di tutto è un giocatore che Thiago Motta ha saputo valorizzare. Ora, la situazione del Manchester è una situazione molto delicata. È chiaro che se vai a parlare col Manchester United, comunque sia, e torniamo a un vecchio adagio, bisogna tirar fuori le palanche, come dicono i pescatori di Boca d'Asse, non è che stanno lì così come per Tomori. Di conseguenza la Juventus sta cercando anche operazioni in uscita, vedi in particolare Fagioli, per finanziare queste due possibili trattative.
Senti, aggiungo prima di sentire Passioni, insomma, dal punto di vista anche del campo, eccetera, Frattesi, la situazione di Frattesi, perché se ne sta parlando molto, ho letto insomma che il suo procuratore vuole incontrare la società perché vorrebbe giocare di più il calciatore, c'è la Roma che sta lì pronta, che succede?
Paolo, sempre Paganini, prima di passare poi...
No, Frattesi, sai, Marco, Frattesi è un giocatore, è come nel basket è il quinto più uno, no? E invece, cioè lui potrebbe essere titolare in qualsiasi squadra, Inter compresa, però è chiaro che all'Inter ci sono degli equilibri da rispettare. Sulla Roma lui comunque c'era stato in passato questo discorso, è anche vero che per me difficilmente l'Inter, al di là diciamo così, dei mal di pancia di Frattesi, lo lascia andare a gennaio. È una mia considerazione.
No, ma io sono d'accordo, secondo me non avrebbe senso da parte dell'Inter mandarlo via adesso.
No, anche perché l'Inter comunque vuole essere protagonista sino alla fine, sia in Europa che in Italia. Non ti puoi privare di una pedina adesso, dico, il gennaio, come Frattesi.
No, infatti. Passioni?
Sei d'accordo anche tu,
sono
Paolo?
Assolutamente d'accordo, cioè all'Inter questo ipotetico scambio con Lorenzo Pellegrini non conviene, nel senso che comunque l'acquisto di Frattesi è stato un acquisto di prospettiva. Poi è chiaro, come diceva giustamente Paolo Paganini, farebbe il titolare ovunque, e il fatto di essere comunque non nella formazione dei titolarissimi dell'Inter un peso ce lo avrà, però insomma all'Inter non conviene mandarlo via, perché comunque l'Inter non può avere a gennaio la certezza che tutti i suoi centrocampisti staranno sempre bene. L'abbiamo visto, questa è una stagione contraddistinta da molti infortuni che riguardano molte squadre, e quindi è chiaro che una squadra che vuole essere protagonista in campionato, in Coppa Italia, in Champions League, poi c'è il Mondiale per club, è chiaro che deve avere tanti uomini a sua disposizione. Quello che dovrebbe fare l'Inter è parlare con Frattesi, col suo procuratore, e in qualche modo rassicurarli. Cioè è vero che adesso ragazzo non ha lo spazio che vorrebbe, è anche vero che però i centrocampisti dell'Inter, a parte Barella, sono tutti abbastanza in là con l'età, soprattutto Mkhitaryan, e quindi insomma io fossi un dirigente dell'Inter parlerei col ragazzo, gli ribadirei la fiducia, l'importanza, perché non dimentichiamo l'anno scorso lui da riserva comunque è entrato in campo e ha deciso diverse partite importanti, quindi comunque il suo ruolo ce l'ha avuto, anzi arrivo a dirvi che ha inciso di più quando è entrato a partita in corso delle volte in cui ha giocato titolare. E poi gli direi: guarda, il futuro è tuo, abbi ancora qualche mese di pazienza e sei qui.
Sì,
ma approfitto un attimo l'uso della presenza
anche
di Pagani. Paolo, su Raspadori mi sembra che Conte abbia un po' bloccato il tutto, no? Si parlava di una possibile uscita, ma dopo l'ultimo gol, e soprattutto insomma, vi chiedo se sia il caso di pensare ad un'uscita di Raspadori in questo momento, in questo della stagione, da parte del Napoli.
Viene tra l'altro dal gol decisivo contro il Venezia.
Esatto. Il problema è che anche se non avesse segnato contro il Venezia, per Conte Raspadori doveva rimanere in organico. Il problema, sai qual è? È che Raspadori, tramite il suo procuratore, ha fatto sapere che lui vuole avere più spazio. Ora, se la Juventus riesce a chiudere l'operazione Zirkzee, perché se noti Giuntoli parla sempre solo di un difensore da prendere, però in realtà la questione Milik è comunque una questione delicata, perché i tempi di recupero rimangono incerti, quindi si spingerà cioè la Juventus si muove più a fare i spenti sul difensore, sull'attaccante, che col difensore. Quindi Zirkzee è chiaro,
ma un difensore, anche se va via Danilo, sono due, oppure se va a prescindere, cioè nel senso va via Danilo comunque solo un difensore fanno.
Ma guarda, il discorso è questo: loro, da quello che so, loro vogliono andare su un difensore di ruolo, che dovrebbe essere appunto Tomori, ammesso appunto che trovino l'accordo col Milan. Poi c'è anche l'ipotesi Kivior, perché l'ipotesi Kivior resta in piedi, perché Kivior è un giocatore un po' universale, perché proprio Thiago Motta, Kivior, lo ha reinventato mediano. Quando era a Spezia col mercato chiuso, Kivior, che comunque nella nazionale polacca fa il centrale difensivo, a Spezia faceva il mediano davanti alla difesa. Quindi da questo punto di vista potrebbe anche essere un'operazione all'ultimo minuto, su un discorso di dire: vabbè, prendo Kivior in prestito. È chiaro che comunque lì devi parlare, ricordiamoci che vai a parlare sempre con club che non è che hanno tutta questa esigenza di cedere, parlo dell'Arsenal e del Manchester United. È chiaro che se arriva Kivior tu hai un giocatore, ammesso che comunque monetizzi i fagioli, che può fare sia il centrocampista che il difensore. Raspadori, c'è anche l'ipotesi Roma, che comunque da non sottovalutare.
Paolo, tu che Pacchioni, tu che faresti? Perché io stamattina nell'editoriale ho detto: ma io se mi devo privare di uno dei due attaccanti del Napoli, mi priverei più di Simeone che di Raspadori. Non so se la pensi così o meno.
Sì, anche perché Raspadori rappresenta quella formula di giocatore un po' inedito, no? Che non è un centrocampista, non è un centravanti di peso evidentemente, però è uno che ha il guizzo, cioè è uno che per sbloccare delle partite che si sono un pochino incastrate può essere l'arma giusta, come è stato contro il Venezia. Poi mi rendo conto che lui ha, come tutti, ambizioni di giocare di più. È anche vero che insomma nel Napoli attuale è difficile trovargli un posto da titolare, però credo che sia altrettanto importante questo ruolo, perché appunto è uno difficilmente circoscrivibile in un ambito tecnico particolare, e quindi insomma può essere quello che disorienta la difesa avversaria, che magari ha dato tutto per 70-80 minuti e alla fine ti entra questo furetto che fa saltare un po' gli schemi, e magari può essere quello che risolve. Certo, bisogna vedere se lui si accontenta di un ruolo del genere, però io sono sempre dell'idea che fare la riserva nell'Inter, nel Napoli, nella Juve, in queste squadre qua dove magari entri e decidi, Comunque capisco che non sei titolare, però comunque sei parte di un sistema importante, cioè piuttosto che magari fare il titolare in provincia facendo fatica.
Raspadori non era titolare nemmeno l'anno dello scudetto del Napoli con Spalletti.
Peraltro, quindi, appunto, cioè lui
c'è da dire questo, tra le altre cose.
Sì, vedremo, però, perché poi le vie del mercato sono infinite, quindi bisogna sempre aspettare fino all'ultimo, però certo, sono dei temi chiaramente molto interessanti. Paolo?
Anche perché bisogna monitorare, a proposito di pista con l'Inghilterra, quello che può succedere per Chiesa, perché comunque Chiesa può essere un giocatore che alla fine può rientrare in Italia, che sia gennaio o che sia... cioè comunque Napoli e Roma su Chiesa ci sono da tempo, stanno parlando col procuratore, con Ramadani, quindi... anche lì bisogna capire, magari esce Raspadori e ti arriva in prestito Chiesa, cioè sono ben incassi. Ecco, una cosa che possiamo dire sicuramente è che le aspettative di questo mercato sono importanti, non lo chiamerei come viene sempre definito un mercato di riparazione.
Quindi, vuol dire di costruzione al massimo.
Sì, esatto, qui un po' allargherei l'orizzonte probabilmente.
No, no, hai fatto bene a ricordare anche Chiesa, che a Liverpool ha giocato 18 minuti segnati in Premier League, che potrebbe, si parlava anche dell'interesse di alcune squadre appunto italiane, c'è pure l'Atalanta, poi vedremo, chiaramente adesso nulla di concreto, però sa che non possa rientrare in Italia già in questo avvio di 2025. Marco, mancano pochi minuti al nostro blocco, quindi ultimi temi.
Dobbiamo anche salutare entrambi i due Paolo, voglio cominciare da Pazzini così lo liberiamo, che so che è impegno in idea di redazione. No, una battuta sulla prima partita di Supercoppa di questa sera su Inter-Atalanta, se si va oltre la Supercoppa, perché poi penso che questa sia una sfida che può dirci anche tanto in chiave campionato, e poi una battuta su Juve Milan di domani, che insomma deve essere un po' la partita svolta, no, per entrambe le squadre.
Sono due gare opposte, quella di stasera è una finale anticipata perché mette di fronte le due squadre del momento, l'Atalanta che quest'anno insomma sta vivendo la stagione della consacrazione, dando anche continuità a quei picchi di qualità che aveva nel passato, ma invece quest'anno c'è anche la continuità e c'è la capacità di vincere le partite sporche, e questo per ora ha issato l'Atalanta in testa alla classifica. Dall'altra parte c'è l'Inter che dopo la seconda stella, secondo me l'avvio di stagione non l'aveva fatto in modo assolutamente convincente. Nelle ultime settimane è ritornata una solidità difensiva, ha cominciato a segnare con più abbondanza, ha ricominciato a vincere le partite senza mai lasciare il risultato in discussione come è stato sabato scorso a Cagliari. Quindi questa è la squadra fra le due, è la sfida fra le due squadre che stanno bene. Sicuramente stasera si gioca per la Supercoppa, però è chiaro che ipotizzo una vittoria dell'Atalanta questa sera rafforzerebbe ulteriormente le convinzioni degli uomini di Gasperini anche in prospettiva campionato. Juventus-Milan invece è fra le squadre che sono in ritardo rispetto alla tabella di marcia, perché comunque il Milan al netto delle responsabilità di Fonseca che ci sono e insomma per le quali ha pagato in qualche modo Dazio, comunque anche i giocatori devono dare delle risposte e anche la società insomma secondo me non è stata perfetta in questi mesi. E alla Juventus il progetto Thiago Motta, secondo me nei progetti della dirigenza dei tifosi a gennaio pensavano di essere più avanti, e quindi insomma diciamo che la Juve continua ad avere un bel progetto, però è ancora un progetto che sta rullando in pista e non è ancora decollato. Magari una bella prestazione anche in Supercoppa potrebbe servire a entrambe le squadre per lanciarsi, e poi c'è curiosità per vedere all'opera con Seisau, che dalle prime dichiarazioni mi sembra convinto e ben messo sul pezzo. Poi insomma deve fare anche col materiale tecnico che ha a disposizione, e secondo me il Milan sì ha 3-4 buoni giocatori, anche mezzi campioni, però ha un organico che è inferiore a quello della Juve, a quello dell'Inter e adesso ve lo dico anche a quello dell'Atalanta.
Giochi la fish, Pacchioni, poi lo chiedo pure a Paganini e ci salutiamo.
Come dici, scusi?
Dove ti giochi la fish?
Allora, me la gioco sull'Atalanta e sulla Juventus, che rifanno la finale di Coppa Italia. Vediamo un po'.
Io mi gioco la fish vincente della Supercoppa alla Juventus, invece.
Sì, beh, comunque in finale la Juventus, quindi potrebbe...
e Paganini?
No, io me la gioco sull'Inter, la fish.
Sì.
Perché ci arriva nel momento migliore dal punto di vista anche atletico. Poi è chiaro che sono anche partite... secche, però vedo che anche per le dichiarazioni che sta facendo Inzaghi, che è quello che si è esposto più di tutti,
dicendo proprio che vuole vincere. Secondo me l'Inter ha delle potenzialità maggiori rispetto alle altre.
E alla storia, dato che le ultime tre Supercoppe italiane l'hanno vinte Inter e Inter.
Bella partita, ragazzi, bella partita che può dire molto anche in chiave campionato. Quella di questa sera tra Atalanta e Inter, sì.
Certo.
Vero.
Si proietta anche oltre, Paolo Paganini. Abbiamo detto il 2024 è stato un anno nerazzurro, a prescindere sia bergamasco o milanese, ma tra Scudetto, Europa League, partenza di quest'anno, chissà che non possa essere anche il 2025 un anno nerazzurro, ma per tutte e due.
Beh, sicuramente il 2024 è stato l'anno della consacrazione dell'Atalanta, perché ha vinto l'Europa League e ha acquisito una mentalità vincente, anche che in qualche modo ha trasferito in campionato. Consentimi solo una battuta, cioè l'ho fatto anche un tweet: a me questa Supercoppa comunque non mi appassiona, ma lo dico in maniera molto tranquilla.
Siamo perché, in due.
Ecco, perché comunque siamo in tre, bravo.
Ci accodiamo.
No, anche io, se volete.
È inventato un quadrangolare, Supercoppa italiana che si gioca a Riyadh. Io mi ricordo quando avevamo visto che praticamente... Cioè, questa Supercoppa italiana la devi fare nel modello inglese, cioè dovrebbe essere l'apertura della stagione del campionato italiano, e la farla in Italia. È chiaro che ormai qui è tutto un discorso di business, però sinceramente, ti ripeto, avrei voluto vederla in una finale secca, come sempre è stata, magari all'inizio del campionato. Però vabbè, è una considerazione... Così.
No, io sono d'accordo con te, Paolo, perché si sta un po', chiudiamo dicendo che si sta anche un po' venendo meno alle tradizioni del calcio, che poi tutte queste partite, diciamo, secondo me, cioè, nel calcio secondo me ci sono delle regole, no? La Supercoppa deve essere fatta tra chi ha vinto qualcosa e non chi si è piazzato, io la vedo in questa maniera, però... Se fai sto discorso,
facciamo tanti discorsi sul calendario che è troppo affollato, sui muscoli dei calciatori che sono perennemente a rischio. Io adesso non dico di tornare a come era negli anni 80, però insomma evitare di aggiungere, non togliamone, ma non aggiungiamone di partite, peraltro con un viaggio in mezzo, perché poi non dobbiamo dimenticare che alla fine chi gioca la finale il 6 di gennaio, poi dopo torna e ha pochi giorni per giocare in poco tempo la partita successiva e poco dopo il recupero della partita che saltano in questo weekend. Insomma, Paolo,
tanto di voli intercontinentali.
Forse qualche allenatore dice, vabbè, perdo la semifinale, vado a casa 3 giorni prima, non è neanche una cattiva notizia.
Io sono d'accordo con quello che dice Paolo. In più, in tutto questo, c'è anche un altro discorso, che il campionato si gioca. Cioè, comunque sia, ci sono 4 squadre che fanno un quadrangolare a parte, ma il campionato si gioca. Vogliamo parlare di regolarità? Allora, se ci sono squadre che giocano prima, giocano dopo, perché? Perché comunque bisogna in qualche modo prendere i soldi che ti arrivano dall'Arabia. Allora, ragazzi, va bene tutto, liberi tutti, come si può dire.
No, poi sono d'accordo sul fatto che andrebbe fatta anche al di là delle tradizioni, logicamente ad inizio stagione, perché la Supercoppa è riferita agli eventi accaduti nella stagione precedente, quindi se addirittura finisci nell'anno successivo ha veramente poco senso a livello logico, ma insomma su questi temi ne abbiamo parlato veramente molto molto a lungo. Io a questo punto ringrazio sia Paolo Paganini che Paolo Pacchioni per averci dedicato il loro tempo.
Buon anno,
grazie
ragazzi.
Ancora ragazzi, e buon 2025.
Ciao. Buon anno a tutti.
Grazie a voi, sempre un piacere, a presto.
Grazie allora a Paolo e a Paolo. Marco invece con te, noi ci ritroviamo tra pochissimo, sempre qui a Maracanã, dopo il